da Riù Millau, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 4 settembre del 1892 nasce a Marsiglia Darius Milhaud. Darius Milhaud non figura in genere in una prima istintiva lista dei compositori più rilevanti del Novecento, del secolo trascorso. Ed è probabilmente questo, almeno a mio parere, un grave errore, perché fu certamente una delle voci più originali e indiscutibilmente più prolifiche di tutto il Novecento. Il suo catalogo musicale non dico che è esteso quanto quello di Georg Philipp Telemann, ma poco ci manca. È un catalogo enorme che comprende ogni genere possibile e immaginabile, compresi generi completamente nuovi. Nacque a Marsiglia, però crebbe sostanzialmente in quella che era anche la base della sua famiglia da molti secoli, ovvero Aix-en-Provence. Darius Milhaud veniva, in altre parole, dal cuore della Provenza, una identità che ritroviamo in buona parte della costituzione, come posso dire, epistemologica o cognitiva del suo universo sonoro e della sua identità. Disse sempre di considerarsi, quando veniva apostrofato come un grande compositore francese, diceva sempre: io sono un ebreo provenzale, francese ed europeo, esattamente in quest'ordine, e tale si considerava. Dicevo, veniva dal cuore della Provenza, in particolare da quell'area che a partire dalla fine del 200 fu sotto il controllo e il dominio dei papi fino alla Rivoluzione francese, un'area chiamata Comtat Venaissin e che comprende, oltre ad Aix-en-Provence, anche Avignone e Carpentras, un'area in cui vissero sempre delle piccole comunità ebraiche che non furono mai espulse dalla Francia. Gli ebrei furono espulsi definitivamente dalla Francia da Luigi il Santo nel corso del XIII secolo, non vi tornarono mai più. Gli unici ebrei francesi veramente tali rimasti sempre in Francia furono appunto quelli del Comtat Venaissin, nonché gli ebrei alsaziani, ma l'Alsazia fu conquistata da Luigi XIV, dal Re Sole, nel corso di varie guerre, e non sono ebrei di cultura sostanzialmente tedesca. Poi vi è il piccolo e curioso capitolo degli ebrei portoghesi arrivati, marrani in realtà, arrivati a Bordeaux nel corso del XVII secolo, ma è un diverso capitolo. La Provenza, dicevo, quindi i suoi contrasti enormi fra una natura da un lato generosa di acque e dall'altro invece molto arida, molto calcarea, molto bruciata dal sole ma piena anche di piccole foreste, dove domina la pianura desolata dell'estuario, del delta, più che dell'estuario del Rodano, e quindi la Camargue, dove si mescolano diverse popolazioni, i provenzali, i francesi che parlano langue d'oïl, il francese propriamente detto, la popolazione dei gitani della Camargue, gli ebrei del Comtat Venaissin. La famiglia di Darius Milhaud viveva di un florido business, di un florido commercio e di una florida anche torrefazione di mandorle. E nella casa a vita che confinava e che era anche in parte un importante ristorante della zona, ristorante con camere, Milhaud si abituò a un universo sonoro fatto di rumori simultanei, contemporanei, diversi fra di loro, che non lo disturbarono mai, ma che crearono il suo immaginario e la sua predisposizione a scrivere cose che sono assolutamente originali proprio come concezione, e che in larghissima misura preannunciano, anticipano anche alcune delle novità di John Cage, ovviamente in tutt'altra chiave. Provenzali furono i poeti, gli intellettuali, i suoi amici con i quali si formò e che furono sempre al centro di una fitta trama di scambi, di lettere, di opere, di progetti, a cominciare da Armand Lunel, che scrisse molti testi e libretti per Darius Milhaud, ma naturalmente poi nel 1909 va a Parigi, studia al conservatorio, è allievo fra gli altri di Ducas, è allievo di Leroux per l'armonia, stringe legami molto importanti con tutto l'ambiente musicale avanguardistico. Ma il grande colpo di fortuna, così lo definì lui, fu la conoscenza con Paul Claudel, con lo scrittore Paul Claudel, nel 1912, scrittore, poeta più che altro, ma anche diplomatico. Nel mezzo della guerra Claudel viene inviato a Rio de Janeiro, allora la capitale del Brasile, e Milhaud lo segue e ne nasce una impressione formidabile per i ritmi e per i generi della musica brasiliana, per i compositori autoctoni, a cominciare da Ernesto Nazareth e il suo pianismo molto particolare, un'impronta quasi indelebile. Ma Milhaud, che ebbe, come vi ho detto, scrittore, musicista prolificissimo, una opera, una produzione sterminata, si caratterizzava anche per la sicurezza assoluta con la quale componeva. Quando andiamo a vedere le sue partiture originali non troviamo quasi mai, rarissimamente, una piccola cancellatura o una piccola correzione, e non rivedeva i propri pezzi. I pezzi erano, le sue opere erano legate a un qui, a un'ora, a un'ispirazione, a un momento particolare, a un interscambio, a una vita fatta di dialogo con l'ambiente, con gli amici, con la cultura. Curiosità onnivora per tutto. Nel 1919, infatti, mette in musica un catalogo di macchine agricole. Ne nasce Machine Agricole. Nel 1920, al termine della sua fase brasiliana, scrive un quartetto fra i tantissimi che ha composto, il quinto quartetto, che è caratterizzato da una scrittura totalmente polimodale e politonale, ovvero convivono più linee melodiche, non armoniche, ma scritte su modi antichi ecclesiastici o su tonalità moderne divergenti, ma compresenti l'amore di Millau, l'influenza di un ambiente dove rumori fra loro eterogenei, diversissimi, convivevano in piena felicità per il compositore. Ed è un quartetto, questo quinto quartetto del 1920 appunto, che Millau pensa sostanzialmente come opera dedicata a Arnold Schönberg, una figura che scelse una via completamente diversa, quella della atonalità. dell'anno prima è quella che forse è l'opera più famosa di Darius Milhaud, Le Bœuf sur les Toits. Nasce, e lo sentirete immediatamente, dall'ispirazione dai choros brasiliani e di Rio in particolare, e dal samba e da altri ritmi. Nasce dall'ispirazione per un mondo dove tante cose succedono in contemporanea. Poi il pezzo, nelle mani di Jean Cocteau, diventa il pretesto per un'azione danzata dove convive di tutto: artisti del circo, uomini travestiti da donne, cantanti lirici, insomma un autentico happening e Elsa Popping al tempo stesso. 1919 l'anno di composizione, ma poi l'opera diviene qualcos'altro in mani che non sono più di Darius Milhaud, un qualcos'altro cui Milhaud collabora senza toccare minimamente la musica. Dicevo della curiosità onnivora di Darius Milhaud. Nel 1923 prende come pretesto una serie di mitologie africane su come si sia creato il mondo e ne nasce un'opera originalissima che si intitola per l'appunto La création du monde, la creazione del mondo, e non ha nulla a che vedere con il racconto biblico di Genesi. I temi provenzali, i temi musicali provenzali, quelli cantati dalle lavoratrici che selezionavano e smistavano le mandorle nella casa a vita, i canti contadini divengono anche l'ossatura su cui elabora Le malheur d'Orphée, le fortune o le felicità di le disgrazie, scusatemi, di Orfeo, che Millot firmò nel 1924. Nel 1940, sapendo di essere sulla lista degli artisti ebrei ricercati dai tedeschi, nonostante la sua natia ex fosse sotto il controllo della Repubblica di Vichy, ma in realtà Millot viveva a Parigi da moltissimi anni, Millot decide di emigrare negli Stati Uniti. Arriva negli Stati Uniti, viene invitato a insegnare musica, composizione, al Mills College di Oakland. E successivamente anche a Aspen, in Colorado. Al ritorno in Europa manterrà questi posti e si recherà in America quasi ogni anno per insegnarvi per diversi mesi. Il suo successore al Mills College fu Terry Riley, l'autore di In Sea, In Do, e successivamente Luciano Berio. La produzione di Millot non si assottiglia minimamente, la poliritmicità, la polimodalità, la politonalità, la polimelodicità, senza per questo addivenire a un contrappunto, rimangono i suoi tratti caratteristici. E verso la fine della sua esistenza vi è anche una chiusura interessante sotto il profilo tematico. Argomenti ebraici erano stati al centro, ad esempio, della sua opera Esther de Carpentras, dove prendeva gli eventi narrati nel libro biblico di Esther e li riambientava nel Carpentras, il suo paesaggio natio. Collaborerà con Elie Wiesel per la scrittura di Anima Amin, io credo una preghiera ebraica cresciuta nei campi di sterminio. Ma nel 1973 raccoglie l'invito di una congregazione ebraica di Filadelfia e scrive una interessante opera per quartetto d'archi, dove si rifà ai temi musicali della liturgia ebraica del Comte Avenesen, una liturgia assolutamente unica nel suo genere. E ne nasce l'étude sur des thèmes liturgiques du Comte Avenesen per quartetto d'archi. Thank you. Darius Milhaud morirà un anno dopo, il 22 giugno del 1974, a Ginevra.
Il 4 settembre 1892 nasce a Marsiglia Darius Milhaud. Massimo Acanfora a Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.